Quella che per alcuni osservatori poteva essere considerata un'ideologia, quella camorrista appunto, per i clan non era altro che l'agire economico e militare di un gruppo in affari. I clan si stavano trasformando. La retorica criminale cessava. La mania cutoliana dell'ideologizzazione dell'agire camorrista era esaurita. La dissociazione poteva essere la soluzione al letale potere dei pentiti, che seppur gonfio di contraddizioni, è il vero fulcro dell'attacco al potere della camorra. E la vedova comprese l'alto potenziale di questo trucco. I figli scrissero a un prete, facendo mostra di volersi redimere. Una macchina piena di armi avrebbe dovuto essere lasciata da Cerra, davanti a una chiesa, come simbolo di dissociazione del clan, come l'Ira fa con gli inglesi. Deposizione delle armi. Ma la camorra non è un'organizzazione indipendentista o un nucleo armato, e le sue armi non sono il suo reale potere. Quella macchina non fu mai fatta trovare, e la strategia della dissociazione, nata dalla testa di una donna boss, lentamente perse fascino. Non venne ascoltata dal Parlamento e dalla magistratura, ma neanche più sostenuta dai clan. I pentiti divennero sempre di più e con verità sempre meno utili, e le grandi rivelazioni di Galasso sconfessarono gli apparati militari dei clan, lasciandone però praticamente intatti i piani imprenditoriali e politici. Anna Mazza continuò la sua costruzione di una sorta di matriarcato della camorra, le donne come vero centro del potere e gli uomini braccia armate, mediatori, dirigenti, soltanto dopo le decisioni delle donne. Decisioni importanti, economiche e militari, spettavano alla vedova nera. Le donne del clan garantivano maggiore capacità imprenditoriale, minore ossessione riguardo all'ostentazione del potere e minore volontà di conflitto. Donne le dirigenti, donne le loro guardiaspalle, donne le imprenditrici del clan. Una sua dama di compagnia, Immacolata Capone, nel corso degli anni fece fortuna all'interno del clan. Immacolata fu la madrina di Teresa, la figlia della vedova. Non aveva un aspetto da matrona, con capelli fonati e guance piene come Anna Mazza. Immacolata era minuta, un caschetto biondo sempre ordinato, un'eleganza sobria. Non aveva nessun tratto dell'ombrosa camorrista. E piuttosto che la ricerca di uomini che le conferissero maggiore autorevolezza, erano gli uomini che si legavano a lei per avere protezione. Sposò Giorgio Salierno, camorrista implicato nei tentativi di ostacolare il pentito Galasso, e poi si legò a un uomo del clan Puca di Sant'Antimo, una famiglia dal passato potente vicino a Cutolo, un clan reso celebre dal fratello del compagno di Immacolata, Antonio Puca. Nella sua tasca fu trovata un'agendina con il nome di Enzo Tortora, il presentatore televisivo accusato ingiustamente di essere un camorrista. Quando Immacolata raggiunse la maturità economica e dirigenziale, il clan era in crisi. Carcere e pentiti avevano messo a repentaglio il certosino lavoro di Donna Anna. Ma Immacolata puntò tutto sul cemento. Gestiva anche una fabbrica di laterizia al centro di Afragola. L'imprenditrice aveva fatto di tutto per legarsi al potere del clan dei Casalesi, che più di ogni altro gestisce sul piano nazionale e internazionale gli affari nel campo dell'edilizia e delle costruzioni. Secondo le indagini della DDA di Napoli, Immacolata Capone fu l'imprenditrice capace di riportare le ditte dei Moccia a conquistare nuovamente la leadership nel campo dell'edilizia. A sua disposizione vi era la ditta Motrer, una delle imprese più importanti nel campo del movimento terra del mezzogiorno italiano. Aveva messo su un impeccabile meccanismo, secondo le indagini, con il consenso di un politico locale. Il politico concedeva gli appalti, l'imprenditore li vinceva e Donna Immacolata li prendeva in subappalto. Credo di averla vista soltanto una volta. Proprio da Fragola, mentre stava entrando in un supermarket. Le sue guardiaspalle erano due ragazze. La scortavano seguendola con una Smart, la piccola auto biposto che ogni donna di camorra possiede. Dallo spessore delle porte, però, quella Smart sembrava blindata. Nell'immaginare le guardie del corpo donna possono apparire come quelle culturiste dove ogni muscolo gonfiato le rende maschili. Cosce a grappoli, pettorali che hanno ingollato i seni, bicipiti ipertrofici, collo a tronco. Le guardiaspalle che mi trovai davanti, invece, non avevano niente della virago. Una bassina con sedere grosso e molle e una tintura nera eccessiva, l'altra magra, esile, spigolosa. Mi colpì l'abbigliamento curatissimo. Entrambe avevano qualcosa che ricordava i colori della Smart, giallo fluorescente. Una aveva una maglietta dello stesso colore dell'auto, mentre la donna al volante aveva la montatura degli occhiali da sole gialla. Un giallo che non poteva essere stato scelto per caso, né tantomeno indossato per una coincidenza. Era uno dei tocchi di professionalità. La stessa tonalità di giallo della tuta da motociclista che Uma Thurman indossa in Kill Bill di Quentin Tarantino, un film dove la prima volta donne sono protagoniste criminali di primo ordine. Quel giallo della tuta che Uma Thurman indossa anche nel manifesto del film, con la spada da samurai sguainata e che ti rimane negli occhi e forse anche sulle papille gustative. Un giallo così falso da diventare simbolo. L'impresa vincente deve dare un'immagine vincente. Nulla viene lasciato al caso, neanche il colore dell'auto e la divisa delle guardie del corpo. La Capone aveva dato l'esempio dal momento che moltissime donne inserite a diverso titolo e livello nei clan pretendono la scorta femminile e ne curano l'armonia di stile e immagine. Qualcosa però non stava andando per il verso giusto. Forse aveva invaso territori non suoi, forse conservava segreti ricattatori. Immacolata Capone venne uccisa nel marzo 2004 a Sant'Antimo, il paese del suo compagno. Era senza scorta. Non credeva forse di correre un pericolo. L'esecuzione avvenne al centro del paese. I killer si mossero a piedi. Immacolata Capone, appena intuì di essere seguita, iniziò a scappare. La gente intorno credeva fosse stata scippata e stesse inseguendo i ladri, ma la borsa l'aveva a tracolla.